dal Vangelo secondo Marco, diceva: a che cosa possiamo paragonare il regno di Dio? O con quale parabola possiamo descriverlo? È come un granello di senape, che quando viene seminato sul terreno è il più piccolo di tutti i semi che sono sul terreno. Ma quando viene seminato, cresce e diventa più grande di tutte le piante dell'orto e fa rami così grandi che gli uccelli del cielo possono fare il nido alla sua ombra. Ecco, con voi oggi volevo condividere qualche riflessione sulla, in generale, sulla parola di Dio. Questo, il cammino di quest'anno è stato molto, anche altri anni abbiamo parlato della parola di Dio, abbiamo fatto un cammino, un anno sulla Lectio Divina, un anno sul Vangelo di Luca, un anno su, cioè la parola di Dio ovviamente è sempre in mezzo, però quest'anno vi ho chiesto di ricavarvi tra un incontro e l'altro quell'ora di preghiera con la parola di Dio leggendo, no? E allora mi sono venuto in mente, perché vorrei che attraverso le parole mie e della scrittura, ovviamente, che parla di se stessa, qui nel Vangelo abbiamo ascoltato, il regno di Dio è simile a un seme di senape, cioè la sua, la parola di Dio che viene seminata in noi è un seme piccolo piccolo. Se ci pensate, nell'arco di 15 giorni noi ci siamo visti un'ora e mezzo ogni 15 giorni, e siete stati sulla parola di Dio un'ora. È niente, no? È molto piccolo. Però le cose di Dio hanno questo, che sono potenti anche se sono piccole. Uno degli aspetti che viene sottolineato qui nel Vangelo, la prima parola che con voi condivido, è che in questa parabola del Vangelo di Marco, Gesù fa capire che, non va detto che siamo nel capitolo 4, il capitolo 4 ha già detto che il seme è la parola di Dio. Sta parlando in parabole e è già chiaro che il seme è la parola di Dio. Quindi questo regno di Dio, che è come un seme, comunque è collegato alla parola di Dio, cioè all'incontro con Lui che ci trasforma e può creare delle cose grandi a partire da cose piccole. E forse in voi quest'anno il Signore, attraverso quello che vi ha fatto vivere, non solo, adesso io non vorrei limitarmi o avere immaginare che il vostro contatto con la parola di Dio sia stato solo durante l'ora di preghiera che avete fatto per questo cammino, o solo durante le catechesi che abbiamo ascoltato durante questo cammino, o anche perché la parola di Dio l'avete ascoltata anche nei gruppi, ovviamente, no? Nei gruppi, quando ognuno ha fatto risuonare la parola che l'ha colpito con la sua vita, avete ascoltato e siete entrati in contatto con la parola viva che ha mosso qualcosa o che ha illuminato qualcosa della vita di un altro. Quindi anche lì avete ascoltato la parola di Dio. Ma certamente andiamo a messa, chi va a messa, quasi tutti, penso tutti, ascoltate la parola di Dio. Quindi la parola è in tanti modi, voi la ricevete, no? Allora forse quest'anno per voi, per alcuni di voi, la parola di Dio è stata un seme piccolo piccolo, che però che è stato seminato in voi, e sarebbe bene che voi lo sappiate riconoscere, cioè sappiate riconoscere che in voi, nella vita che avete, che c'è stata in quest'anno, in questo periodo che siamo stati insieme, Dio ha messo qualcosa, forse piccolo, molto piccolo, ma è importante riconoscere che è di Dio. E quindi è legato a questa promessa, è il più piccolo, ma quando cresce diventa una pianta più grande delle piante dell'orto e fa rami talmente grandi che gli uccelli del cielo possono fare il nido. E questa l'ho sempre letta come un'immagine della potenza della parola di Dio, che non è tanto in altezza, ma è una pianta dell'orto che fa rami in ampiezza per poter accogliere sotto i suoi rami tanti uccelli del cielo. Cioè la parola di Dio, il frutto che produce è grande, ma è grande nella carità, cioè nella capacità di accogliere tanti, di accogliere la vita degli altri. Quando noi siamo stati accolti da Dio, diventa naturale proprio diventare noi accoglienti e gli uccelli del cielo possono venire a fare il nido sotto i suoi rami. Gli uccelli del cielo possono venire a fare il nido. Per esempio questo gruppo è un piccolo gruppo, per me è grande rispetto agli altri anni, quest'anno è tantissime persone, avete risposto in tanti. Io so che Gesù è vivo in tanti nella parrocchia, però tante volte questa vita non si intercetta, cioè vive nel cuore di tanti, ma non diventa un albero che può accogliere tanti gli uccelli sotto i suoi rami. Un gruppo come questo può essere accogliente, può diventare forse il prossimo anno un gruppo in cui forse qualche uccellino che non ha dove fare nido può venire a fare nido in mezzo a voi, in mezzo a noi, e trovarsi un pochino più a casa. Quindi è piccolo, ma la capacità che ha la parola di Dio è di rendere accoglienti e come dire, grandi nell'amore, nella capacità di fare spazio agli altri. Quindi questa è la prima cosa che mi è venuta in mente riguardo alla parola di Dio, che forse per voi è stata piccola, ma è legata a una promessa, cioè di accogliere altri che non hanno un posto dove stare. Nei miei gruppi in cui sono stato, ai gruppi di condivisione, in entrambi ho ascoltato qualche volta io mi trovo bene qua e questo tempo per me è un tempo di libertà dove posso dire delle cose che altrove non le posso dire, e questo è fare nido. Veramente la parola di Dio, adesso sono partito dal Vangelo di Marco, ma la parola di Dio appare all'inizio proprio della scrittura, alle prime righe proprio, perché in principio quando Dio creò il cielo e la terra era informe, deserta, le tenebre ricoprivano l'abisso, lo spirito di Dio aleggiava sulle acque, allora Dio disse, cioè Dio parlò, quindi articolò un suono. Dio disse, articolò un suono, e questo suono fu sia luce, e fu luce. Questo inizio della Bibbia, la prima azione raccontata dalla Bibbia, perché il primo versetto è qua, in principio del creare il cielo e la terra era in forma deserta, le tenebre sull'abisso, lo spirito aleggiava sulle acque, allora, però il primo verbo che inizia il racconto è allora Dio disse. Quindi la Bibbia inizia con un atto di parola, cioè Dio non fa qualcosa con le mani, non fa qualcosa, ma dice una parola e questa parola, quello che dice, avviene, no? Ecco, forse per voi, per qualcuno di voi, c'è stata, che forse questa è una delle dimensioni della parola di Dio, forse per qualcuno di voi è accaduta una cosa, questa è più potente, cioè che ascolti una parola e ti accorgi che quella parola, leggi quel giorno, apri quel giorno nella preghiera la parola di Dio, leggi una frase e quella frase non solo ti colpisce ma ti cambia. Cioè è potente non solo perché cattura la tua attenzione, ti illumina qualcosa della tua vita, ma alle volte succede che la parola proprio ti trasforma, cioè è potente, no? Una cosa chiara all'inizio della Bibbia è che quando Dio parla le cose avvengono in modo irresistibile, cioè Dio comanda e tutto esiste, e tutto è stato creato, in un salmo viene detto, Dio disse e tutto fu, no? Questa potenza della parola forse per qualcuno di voi l'ha sperimentata qualche volta, e di solito sono le pure iniziative di Dio queste, perché in questo inizio della Bibbia Dio disse 10 volte c'è scritto Dio disse, E qualcuno dice che queste 10 volte che Dio parlò all'inizio della Bibbia sono le 10 parole creatrici. Come ci sono le 10 parole dei comandamenti al Sinai, ci sono le 10 parole creatrici. No? Questo Dio disse, le prime 7 sono come queste della luce, cioè le iniziative potenti di Dio. Lui prende l'iniziativa, dice una cosa e avviene. E questo succede, forse per qualcuno di voi vi ha cambiato, in modo potente, irresistibile e senza che voi abbiate fatto niente. Cioè, non è stato la vostra collaborazione. No, voi avete invocato lo Spirito Santo, avete ascoltato una parola e siete stati cambiati. Voi non avete fatto niente, la luce non ha fatto niente per esistere. Dio l'ha voluta e si è trovata. C'è un brano nel libro di Baruch, Dio chiama le stelle per nome e queste rispondono, eccoci, no? Eccoci. Ma non hanno deciso di esserci, sono state chiamate all'esistenza. E questo ci chiama, le prime 7 parole creatrici del Genesi 1 sono così, Dio disse e accade. Le ultime 3 sono quelle che riguardano l'uomo e non sono più così. Quando Dio parla con l'uomo, quindi io vi ho detto, può darsi che qualcuno di voi è stato oggetto. Cioè Dio ha fatto qualcosa su di voi senza chiedervi il permesso, l'ha fatto e basta. Questo è un modo della parola di Dio. Però nell'ordinario, con l'uomo, Dio fa diversamente. Dio lo chiama a essere, l'uomo lo chiama a collaborare. L'ottava parola, quindi le prime 7 sono oggetti, agiscono su degli oggetti, l'ottava parola, quella che introduce l'uomo, dice facciamo l'uomo. Che l'interpretazione più bella che a me piace è che lo sta dicendo all'uomo, cioè Alessio, facciamo Alessio, facciamolo sto Alessio, però lo dobbiamo fare insieme. È una chiamata a collaborare, in un gruppo di condivisione mi ricordo uno di voi ha detto... Cioè si è sentito proprio chiamato a comportarsi in modo diverso, ho capito che non posso essere sempre così, d'ora in poi devo fare diversamente. Ha ricevuto una chiamata, facciamo un Alessio diverso, lo facciamo. Quindi questo è la seconda aspetto, il terzo aspetto, abbiamo detto piccolo, il più piccolo di tutti i semi, però gli uccelli del cielo alla fine faranno il nido. Il secondo aspetto è la potenza, Dio fa senza chiedere il permesso qualche volta. Terzo aspetto è ti coinvolge, ti chiama, facciamo l'uomo. Ecco, io vi do in cibo, ve li do, prendili, mangia. Anche questa non è una parola comando, è io vi do. E non mi ricordo l'altra qual è, ma comunque adesso l'altra qual è, aspetta. Facciamo l'uomo è l'ottava. Poi siate fecondi e moltiplicatevi e poi ecco io vi do. Siate fecondi, moltiplicatevi e riempite la terra e soggiogatela. Quindi è un comando e anche un compito. Non ha detto l'uomo sia fecondo e l'uomo fu fecondo. Si è rivolto all'uomo e ha detto siate fecondi, cioè dovete farlo voi. Non ha detto governi la terra, ha detto governate la terra. Quindi è una chiamata, ecco io vi do da mangiare questo. Quindi l'altro aspetto è la potenza della parola e anche la chiamata. La parola ci chiama a collaborare e quando collaboriamo con lui le cose cambiano. Ecco, quindi per voi forse qualcosa di quest'anno è stata una chiamata e forse avete anche risposto. Nella mia piccola vita, però, un passaggio importante che mi è sembrato nella mia vita è quando mi sono accorto che quando l'iniziativa è di Dio e io rispondo, le cose funzionano. Quando l'iniziativa mia e faccio cose ma nessuno me l'ha chiesto di fare, cioè non me l'ha chiesto il Signore, si vede subito, perché non hanno la stessa potenza, perché non le faccio con Dio. Quindi forse qualcuno di voi ha ricevuto una chiamata e ha provato anche a rispondere. Poi l'altra parola che famosa sulla parola di Dio. Perché vi sto a fare tutta questa carrellata? Perché io vorrei, attraverso queste parole e anche attraverso il tempo che poi vi do, vi lascerò dei foglietti come sempre, se avete tempo adesso prima della messa oppure un'altra volta, vorrei che voi facciate tesoro di questa che è successo quest'anno. E ne facciate tesoro cercando di, attraverso questi modi di operare della parola, riconoscere nella vostra vita di quest'anno che modi di operare di Dio, della parola di Dio, ci sono stati per voi, capito? Quindi il senso di questo che vi sto parlando è questo, che io vorrei dopo questa catechesi, vi lascio un foglietto, se potete prima della messa, se no un'altra volta, farete da voi, fare tesoro e cercare di comprendere in quali modi la parola di Dio ha operato con voi, capito? Ha operato come un piccolo seme, con una promessa grande, ha fatto delle cose senza chiedere iniziativa, ma con potenza, vi ha chiamato, avete risposto, ok? L'altro, il prossimo, è nella lettera agli Ebrei, al capitolo 4, dove dice che la parola di Dio, infatti, è viva, efficace e più tagliente di ogni spada a doppio taglio. Dice tre cose. È viva, e usa una parola forte, è vivente, zoon, il verbo vivere. Non della vita, nel greco ci sono due verbi per dire vivere, c'è la vita biologica che è soggetta alla morte e poi c'è la vita, questa è la bios, e poi c'è la vita invece quella che non muore, la vita in senso più ampio, anche la vita di Dio, la vita invece no, non muore, la vita è vita. Questa parola è viva come Dio è vivo, quindi è una parola che non è che ha finito il suo lavoro quando l'hai ascoltata o quando l'hai capita. È una parola che è viva dentro di te e quindi continua ad agire dentro di te, a santificarti, a trasformarti. Alle volte la parola di Dio non fa una cosa in un attimo, ma ti trasforma gradatamente. Io ho una parola che spesso quando prego sento che agisce in me, è la parola lode, tohillah. Cioè, avere la lode. Io penso che in me c'è una parte del mio cuore che loda il Signore e che e ogni volta che sento proprio, o che leggo, che prego un salmo dove si dice la mia bocca sarà piena della tua lode, e c'è una parte del mio cuore che si accende perché quella parola è viva in me, la lode. No? Proprio l'idea del lodare Dio è vivo. Quindi no, una parola è vivente, non è un concetto. Perché è Gesù in noi e che attraverso le parole della scrittura, le parole che scambiamo tra di noi nei gruppi di condivisione, vive in noi, Gesù vive in noi, è vivente. Quindi la parola di Dio è vivente, poi è efficace, operante, cioè fa, un po' la stessa cosa, e poi la terza cosa che dice, su cui si sofferma la lettera agli Ebrei per i prossimi due versetti, è che è più tagliente di ogni spada a doppio taglio. Alla lettera c'è scritto, più che tagliente, che è affilata. È affilata, cioè è capace di entrare dentro, di svelare i segreti dei cuori. Quando una capacità della parola di Dio è di, io dico, di tanarci, cioè di farci tana, cioè, eccoti, sei, ecco dove sei. E se non te lo diceva lei, non ci arrivavi da solo. Io mi ricordo, racconto sempre, anni fa, nel primo periodo che ero prete, a partire da domenica sera, da lunedì mattina, ero in ansia per l'omelia di domenica dopo. Era un parto, infatti era verificante l'omelia, anche un po' pesantina, perché comunque era pesante proprio anche la preparazione, non è che... E mi ricordo che la domenica dopo ci sarebbe stata la prima lettura Giona, quattro righe di Giona, però io ho letto tutto il libro di Giona e sono stato la settimana, mi ha appassionato questo Giona, era molto interessante, avevo capito cose di questo Giona, mi sembrava di aver capito tutto il mondo. Alla fine a un certo punto capisco che Giona in fondo era un depresso e di cui non gli importava niente del resto del mondo, era un egoista totale. Appena mi si è accesa la lampadina, mi si è accesa la seconda lampadina, che ha detto, ma sono io.
Cioè Dio mi ha fatto, mi ha appassionato questo giovane che scoprivo che, sottigliezze del racconto, eccetera, ma un sacco, ho capito un sacco di cose, che bravo che sono, che bravo che sono. Pa! La parola di Dio è affilata, perché è capace di portarti dove tu non vorresti mai entrare dentro di te e dirti delle cose che giustamente le nascondi, neanche ci fai troppo caso, cerchi di guardare le cose più presentabili di te, no? E invece il depresso egoista, cioè che il resto del mondo, che non gli importa se il mondo come dire, è devastato, non gli importa niente, gli muore il ricino che lo copre, ah no, no, lui va in tilt, grida a Dio, è proprio il più antipatico dei profeti, Giona. Però sono io. Ma come poteva fare? Chi avrebbe potuto dirmela una cosa così vera e convincermi poi, no? La parola di Dio è viva, efficace e penetrante, e dice che penetra fino al punto di divisione dell'anima e dello spirito, la psiche e lo pneuma. Lo pneuma è proprio la realtà più ci costituisce come persone immortali, e la psiche invece è la realtà interiore. Noi viviamo delle cose interiormente, sentimenti, pensieri, però dietro a quello che sono corporalmente, dietro a quello che sono psicologicamente, dietro alle mie emozioni ci sta una persona immortale, un mistero personale che è l'Alessio vero, che sta dietro a tutte queste cose, che vive in tutte queste cose, vive corporalmente, vive psicologicamente, ma è qualcosa di più grande e più profondo, e del corpo e della psiche. Alessio è una persona immortale, è la sua anima, così la chiamiamo alle volte noi, e quella parola di Dio è capace di scendere lì alla separazione tra ciò che è mortale e ciò che è immortale, e va, come dire, entra proprio dove di solito si rompono le cose con Dio, diciamo. In questa, noi siamo morti spiritualmente, siamo vivi corporalmente, vivi psicologicamente, ma morti spiritualmente, perché è andato storto qualcosa in quella unione tra anima e spirito. Fino alle giunture, alle midolla, e discerne i sentimenti e i pensieri del cuore. Il cuore è un altro modo per dire lo spirito, cioè la radice della persona, cioè ti viene a rivelare ciò che sei veramente in fondo, dietro a tutte le tue cose. Tu puoi essere appunto in un indole di un certo tipo, ma però la persona nascosta dietro. Non so se vi ricordate, Don Pablo era un parroco della parrocchia dove abitava Madre Speranza di Colle Valenza prima di venire qui in Italia. E morì questo parroco. Quando morì, tutta la parrocchia dette un sospiro di sollievo, perché era un parroco veramente, cioè non lo sopportava nessuno, e comprese le suore della parrocchia, compresa Madre Speranza. Quindi fecero il funerale e qualcuno pensò, anche Madre Speranza, sì, altro che una messa questo per mandarlo su, che era altro che da qui alla fine del mondo. Gli appare Gesù, perché Madre Speranza già aveva le visioni, proprio era già una mistica di queste. Gesù gli dice, non gli fa nessuna domanda subito a Don Pablo, perché Gesù già sapeva cosa pensava Madre Speranza. Don Pablo gli dà direttamente la risposta. Gesù gli dice: Don Pablo è con me. Sitta Madre Speranza, ma avrà pensato, ma come è possibile? Silenzio. Al silenzio di Madre Speranza, Gesù dice la seconda parola, dice: perché voi gli avete contato tutte le volte che lui è stato scorbutico, maleducato, io gli ho contato tutte le volte che lui ha provato a essere gentile o calmo e non ci è riuscito. Cioè, una cosa è il cuore, scruta i sentimenti, sa chi è la persona, capito? Ci sono delle persone, cioè il cuore delle persone conosce solo Dio, però la parola di Dio sa rivelarti. Allora, la parola di Dio forse a qualcuno di voi quest'anno può darsi che sia sentito rivelato, tanato, come me con Giona, in un aspetto positivo o negativo, che ha fatto sentire un amatissimo prezioso, o ti ha fatto sentire un egoista arrogante, Va bene, quello che è, ma è sempre grazia ricevere la verità, perché è un'occasione per fare un passo. Poi, l'altra cosa che mi è venuta in mente della parola di Dio è sempre nel Vangelo di Marco, diceva così, sempre il capitolo 4, le parabole, così è il regno di Dio, come un uomo che getta il seme sul terreno, dorma o vegli, di notte o di giorno, il seme germoglia e cresce, come egli stesso non lo sa. Il terreno produce spontaneamente, prima lo stelo, poi la spiga, poi il chicco pieno nella spiga, e quando il frutto è maturo, subito egli manda la falce perché è arrivata la mietitura. C'è un altro aspetto della parola di Dio, è che questo seme seminato nel nostro cuore della parola di Dio è vivo, no? Come dicevamo, continua operante e cresce. Cioè produce la terra siamo noi, il seme è la parola di Dio, è Gesù in noi, la terra siamo noi. Gesù in noi è come se azionasse una potenzialità della terra. La terra non produce niente se non c'è il seme, ma se arriva il seme, la terra, lui dice, la terra spontaneamente produce. Cioè, qui in questa parabola Gesù non parla della potenza del seme, ma del fatto che la terra, quando è fecondata dal seme, produce. Anche nel Genesi 1, Dio disse, una di quelle sette parole creatrici, Dio disse, la terra produca. Il soggetto che produce è la terra. Produca piante, no? Secondo la loro specie, alberi da frutto, secondo la loro specie. La terra produce spontaneamente, e la terra siamo noi. È il nostro cuore. Cioè, forse vi siete accorti in quest'anno che la terra, cioè il vostro cuore, ha prodotto cose nuove. Mi ricordo una persona che mi aiutò anni fa, mi disse, guarda, in un terreno, se tu ci semini cose nuove, dopo un po' crescono cose nuove. È normale. Così, se noi seminiamo parola di Dio nel nostro cuore, dopo un po', perché il nostro cuore è fatto, però è stato creato per quel seme. Altri semi, anche questi producono frutto, ma devastano la terra e non fanno. Ma noi siamo proprio fatti per quel seme. Con quel seme, automaticamente, cioè la parola in greco è proprio automatena, cosa del genere. Automaticamente la terra produce. Forse voi vi siete accorti che automaticamente, dopo un po', avete visto affiorare nel vostro cuore, per esempio, una cosa che è successa a me e continua a succedere gradatamente, una cosa lenta, il seme, cioè le piante sono, sono vive, ma non sono come noi che corrono, camminano, cioè questo è lentissimo, cioè proprio un millimetro al giorno, non lo so adesso quanto ci mettono, adesso non vorrei di cose stupide, che c'è. Luigi qui adesso non vorrei, però comunque sono lente rispetto agli animali, quindi è una cosa lenta, però non ti accorgi che cresce, però un giorno ci fai caso e dici, porca miseria, ma l'altro giorno era... Per esempio, ti accorgi di una libertà di vivere, la libertà di parlare, la libertà di incontrare le persone, non sei più bloccato dentro, ma non ti sei accorto, però dopo un po', sai che nero così ora che ci faccio caso? Oppure la gioia che fiorisce, oppure la capacità di rendere grazie a Dio, di ringraziare il Signore per piccolissime cose. Confidenza, non è capitato di ringraziare il Signore per il cellulare, guarda che bello, che spettacolo il cellulare. Cioè, perché funziona, semplicemente, niente. Ma vuol dire, è un dono di Dio, ma veramente. Cioè, per cose piccole. Ho scandalizzato qualcuno, pazienza, Signore, perdona. Ce ne sono anche altre, non vorrei farla troppo lunga. Fragile e potente, la parola di Dio è fragile e potente. La famosa parabola, il seminatore uscì a seminare il seme. Una parte cadde sulla strada, una parte cadde sul terreno sassoso, una parte cadde tra i rovi, una parte cadde sulla terra buona. Cioè, sto seme o trova la terra buona e allora produsse il 100, cioè tantissimo produce, ma appena c'è qualcosa che proprio, cioè, è troppo sassoso, o è la strada è troppo dura, o è, ci sono i rovi, niente. Cioè è un seme che richiede una custodia, è fragile, basta poco che soffoca, i rovi lo soffocano. Quindi forse vi siete anche accorti voi che è stato soffocato la vita con Dio, Gesù in voi, da le preoccupazioni della vita, no? Adesso non mi ricordo come le chiama qui, le preoccupazioni del mondo, la seduzione della ricchezza e tutte le altre passioni, i rovi. Oppure è stato non è sceso in profondità perché ci sono paure, cioè ancora non è maturo il tuo cuore, per cui basta niente che ti scoraggi subito. Alla prima persecuzione, la parola, persecuzione a causa della parola, ti provi a metterla in pratica, troppo faticoso, smetti, no? Ecco, anche questo è una cosa a cui far caso, ma anche se Gesù tutta questa parabola la racconta per dire: non importa, anche se buona parte è caduta sulla terra, anche se buona parte è caduta sul terreno sassoso, anche se è andato sui rovi, non importa, perché basta poco seme sul terreno buono produce e è sovrabbondante, no? Quindi stare soprattutto attenti a dove il Signore ha potuto portare frutto nel vostro cuore, però sapere che è fragile questa parola, è umile, non si impone, capito? Se gli fai spazio è potente, se non gli fai spazio si ritrae. Gesù, quando non veniva accolto, si ritraeva. C'è una parte del Vangelo in cui Gesù si ritraeva, si ritirava e si è finito per ritirare sulla croce, cioè, il massimo del ritirarsi proprio dell'essere ucciso come uno, un malfattore, si è nascosto tra i malfattori. È stato scambiato per un malfattore, perché non l'abbiamo voluto. Quindi lui aspetta veramente fino all'ultimo, non è che bussa, invita, però se tu lo allontani o non gli dai spazio, lui non entra per forza, non sempre, qualche volta forse sì, però... Quindi per voi qualche volta può darsi che vi siete accorti che non avete lasciato spazio a Gesù perché crescesse e facesse frutto. Altra cosa: è lampada ai miei passi e luce alla mia strada. La lampada ai miei passi, lampada ai miei piedi, c'è proprio... Lampada ai miei piedi vuol dire che non guardi la strada come gli abbaglianti e nemmeno come le luci di posizione, ma proprio sulle lucette che guardi, cioè la parola di Dio è alle volte proprio quella, potrebbe essere stata per voi qualche volta una parola che vi ha guidato per fare proprio il prossimo passo, cioè avete ascoltato quella cosa che era proprio giusta per quel giorno, per quella settimana, e vi ha illuminato quella particolare avvenimento, quel particolare avvenimento. E finisco con Geremia 23:29, perché fino adesso è stato un pochino molto buono, ma la parola di Dio è anche forte e anche violenta qualche volta, perché Geremia è stato uno strumento di una parola che ha veramente spezzato chi non voleva essere spezzato. Che cosa sta parlando dei falsi profeti? I falsi profeti sono quelli che annunciano le parole ma non vengono da Dio, e di solito sono parole dolci: no, tranquilli, andrà tutto bene, ma no, non ti preoccupare, eccetera. E in alcuni momenti invece, e in quel momento della vita di Geremia, la verità era tutta un'altra: siete nei guai seri se non vi convertite. Allora, in quel momento a Geremia gli ha toccato l'ingrato lavoro di annunciare la parola scomoda, che nessuno voleva sentire. I falsi profeti dicevano le parole che tutti volevano sentirsi dire, e invece Geremia Poletto gli toccava dire la parola quella che nessuno voleva sentire, per cui si è reso proprio odioso, odiato, e lo prendevano in giro. Terrore all'intorno, perché era quello che annunciava le calamità, le catastrofi. Solo che le catastrofi arrivarono, capito? E potevano essere evitate. Allora, questo è il contesto di Geremia. E a un certo punto dice: il profeta che ha avuto un sogno racconti il suo sogno, ma è il suo sogno. Chi ha udito la mia parola annunci fedelmente la mia parola. Che cosa ha in comune la paglia con il grano? Oracolo del Signore. La mia parola non è forse come il fuoco? Oracolo del Signore. Come un martello che spacca la roccia? Qui fa l'esempio, il fuoco e il martello. La parola di Dio alle volte è un fuoco e un martello. Cioè la parola martello per indicare il martello del fabbro. Se andate a vedere l'etimologia sarebbe faccia di maiale. La faccia di maiale piattano così, no? Il fuoco per surriscaldare il metallo e il martello per colpirlo quando è... Quindi la parola di Dio surriscalda, rende, cioè mette tensione a Gerusalemme. Geremia ha lavorato, era Gerusalemme assediata, quindi lì dentro c'era una paura che è, e il terrore perché stavano, e anche la fame che è, e insomma c'erano tante cose, e Geremia annunciava che dovevano sottomettersi a Babilonia, e lo riannunciava, e lo riannunciava. La parola di Dio alle volte scalda, mette tensione, rende inquieti, non ti dà pace, e poi colpisce. Non ti dà pace perché tu possa essere più docile ai colpi, ok? E il metallo, se non lo surriscaldi, non si piega, nemmeno se lo colpisci forte. Se invece lo surriscaldi, si piega. Quindi lo surriscalda nel senso che la parola di Dio alle volte ti mette inquietudine, ti mette proprio che non sei più tranquillo, e forse sei disponibile quindi anche a fare una cosa che proprio non avresti mai fatto, perché la paura o il senso di, alle volte è questo. La volta la parola di Dio è fuoco e mazza da fabbro, martello di fabbro. Geremia è stato questo. Forse per qualcuno di voi non è impossibile che in qualche parte della nostra vita la parola di Dio sia stata questa, una cosa che ti tiene, ti mette in una tensione e anche ti colpisce, perché ti sta dicendo: no, guarda, stai rischiando grosso. E poi, per finire, la parola di Dio è dolce e amara. Fu dolce alla mia bocca, nel libro dell'Apocalisse c'è scritto che va dall'angelo che è tra la terra e il mare, e ha in mano questo piccolo libro, questo piccolo rotolo, prendi il rotolo e mangialo. Ti sarà dolce come il miele alla bocca, ma amaro nelle viscere. E questa realtà è legata al fatto che la parola di Dio è come per Geremia: mi hai sedotto, Signore, io mi sono lasciato, la tua parola fu la gioia e l'altezza del mio cuore, me la divorai, la tua parola mi innamorò, fu dolce, però poi è diventata causa di persecuzione, amara. Avrei voluto non parlare più in tuo nome, ma c'era un fuoco dentro di me, e allora non potevo resistere e riparlavo. Però è dolce al palato perché veramente è la verità, e quando conosci la verità ti innamora, e Gesù ci innamora, è dolce accogliere Gesù, però poi Gesù ci porta anche a seguirlo, e quindi anche ci porta dentro anche delle strettoie o delle amarezze che però sono necessarie, è necessario attraversare.